anni che aveva letto qualche libro, qualcuno, la grigliata l'hai già promessa, quindi prima o poi arriverà, arriverà. Io, tra l'altro, ieri ho fatto, penso di, sono uscito per la prima volta dopo, da quando è cominciata praticamente, ero uscito solo un'altra volta, sempre per andare in oratorio, cioè sono problematico. Le uniche 2 volte che sono uscito di casa sono andato in oratorio, quindi va bene. Sono andato ieri a controllare un po' di cose, poi ho distribuito un panettone da 3 kg che stava scadendo, l'ho smistato nel quartiere. Ho chiacchierato con un po' di amici a distanza, con la mascherina e tutto. E ho detto, guardate che alla fine la prima cosa che potremo fare insieme sarà proprio una grigliata, perché alla fine siamo all'aperto, stiamo distanti, quindi secondo me appena si potrà, non preoccupatevi che io sono qui che fremo apposta per fare le grigliate, anche perché tra una roba e l'altra so già che le ferie non è che si faranno, quindi contingentati, quindi facciamo la grigliata per l'Università della Fede. La grigliata per il mio compleanno, la grigliata. Chi è fortunato e appartiene a più gruppi se ne becca di più. Quindi vabbè, però questo è inevitabile. Intanto non penso sia partita la registrazione, però vabbè, la facciamo ripartire. Niente, al di là di questa cosa e fare grigliate all day long e tutta la settimana. Qualcuno mi ha detto che ha letto un capitolo del Siracide che riguardava l'educazione. Poi Stefania me l'ha detto. Ah, va bene, aspettiamo che Chiara torni in Italia, ovviamente, per fare la grigliata, assolutamente, altrimenti non è lecito. Poi anche Giulia mi ha scritto, mi ha mandato un audio per chiedere qualche cosa da leggere in più. Non so, se qualcuno di voi ha provato a leggere qualcosa, vuol condividere qualcosa, così proviamo a dire insieme 2 parole su qualche brano e poi andiamo un po' seguendo rapidamente le slide per dire qualcosa dell'ultimo metodo, che è quello che vedrete, è quello A che preferisco, B è il più recente e poi credo sia anche quello più promettente e più a portata di tutti. Che è la cosa, l'obiettivo principe, se vi ricordate all'inizio, ve l'ho detto chiaro, non si può pensare di fare teologia biblica in 4 incontri, non si può pensare di aver esaurito tutto e tra parentesi non è neanche indispensabile. L'obiettivo dell'idea, cioè la mia idea, Università della Fede, è dirvi qualcosa per la vostra fede, la nostra fede. E quindi l'invito, il desiderio è farvi venire un po' di voglia di leggere qualche passo della Bibbia. Quindi così, anche solo a sondaggio, qualcosa ho già detto io, qualcun altro vuole dire qualche brano che ha letto, su cui ha pensato, ha qualche dubbio che vuole esprimere? Talmente famoso che è già qualcosa avere le conferme, no? Non è la stupidata, però, no, no, è vero, è vero. Cose rispetto a un piccolo brano di Vangelo, riuscire ogni volta a incanalare è giusto, no? Gli insegnano, cioè, gli insegnano a fare questo. Il buon Don Giovanni Mariani insegnava questo ai suoi discepoli a fare le prediche, quindi giusto. Bene, bene. Sì. Bene, bene. Qualcun altro? Non devo interrogare, chiamarvi uno per uno, eh. Sì, chi vuole dire, se no, se poi volete dire dopo, il problema grosso, sapete che se poi io parto, poi è difficile, capito? No? Uno poi si sente soverchiato e dice no, non so, volevo dire, ma mi sono trattenuto, quindi... Il famoso parlate ora o tacete per sempre, perché sapete che poi diventa un problema. Niente, vabbè, allora cominciamo. Poi sicuramente verrà fuori qualche cosa durante la riflessione di oggi. Vedete, come vedete nelle slide, la fede narrata, ecco, adesso è proprio il cuore della questione. E quello che mi sta anche più a cuore, perché io devo ammettere che ho cominciato a studiare in facoltà teologica i primi corsi, comunque sono proprio di strumentazione. Voi pensate, i tre incontri che abbiamo fatto noi, io i primi 2 o 3 anni di facoltà teologica mi dedicavo, cioè erano dedicati per la grande maggior parte, oltre al ripasso delle lingue antiche, lo studio di quelle dell'ebraico, a tutte queste questioni, no, di strumentazioni, la metodologia, storico-critico, eccetera. Piano piano, facendo più corsi di teologia e arrivando alla specialistica, ci si rende conto di come poi passa davvero tutto dalla teologia. Come dicevamo nella Dei Verbum, la Bibbia è l'anima della teologia e deve essere quella la chiave. Diremo bene oggi che la Bibbia non è, si usa questo anche qui. È tutta una narrazione, tra le altre cose. Non è una cava di materiali, non è un coso, un grande contenitore dove io cerco, cerco, cerco finché non trovo il pezzo che serve a me, un grande puzzle, un mosaico, oppure forse anche meglio uno scatolone di Lego dove uno cerca il pezzo, cioè cercando quel pezzo grigio lì perché gli serve quello per far quadrare il suo ragionamento. Ah, l'ho trovato, bene, lo piazzo lì, ho citato anche la Bibbia e la Bibbia mi dà ragione. Hanno detto, la prima frase è del teologo Pierangelo Sequeri, che è il sommo teologo vivente: la fede è chiedersi, ce l'hai una storia con Dio da raccontare? E questa è davvero una frase magari banale, sintetica, ma che dice tanto. Non solo a livello di Bibbia, nel senso che poi lo vediamo tra poco, la Bibbia è proprio il racconto del rapporto tra Dio e l'uomo, ma ognuno di noi ha la sua fede. E che è maturata, che è cresciuta, e questa fede può essere anche una piena di crisi, di fatiche, di arrabbiature. Tutto è fede. Tutto il racconto del mio rapporto con Dio, le cose positive, negative, pesanti, leggere, mi allontano, mi avvicino, trovo la persona che mi parla meglio, fa tutto parte di questo grande racconto del mio rapporto con Dio. Chesterton, che è un autore inglese dell'Ottocento, mi pare, ma non vorrei dire una stupidata, no, forse anche prima, va bene. Piace molto perché lui è proprio uno di quei cattolici veraci che mette il cattolicesimo un po' dappertutto e dice, ne dice tante. Una delle frasi che forse avrete visto in qualche meme o in qualche immagine delle scorse settimane, dice più o meno così: il cristianesimo è stato dichiarato morto tante volte. Ma il cristianesimo ha il suo capo che conosce bene la strada per uscire dalla morte. E quindi, insomma, questo è il suo stile, anche molto cinico, pungente, se volete. E qui scrive: ogni storia ha qualcosa che appartiene all'universo. Ogni storia, per quanto breve, comincia con la creazione e termina col giudizio finale. La Bibbia è questo, no? Con la Genesi e l'Apocalisse. Harry Potter comincia col bambino che nasce con la storia che c'ha e finisce con la storia che c'ha. Il Signore degli Anelli, idem, se fate un passo indietro nel Signore degli Anelli, c'è il Silmarillion, che è praticamente la riscrittura della Genesi in forma fantasy. Ma qualsiasi storia, no, comincia, e questo è molto importante perché una delle questioni fondamentali dell'approccio alla Bibbia come un testo narrato è proprio questa, no? Il pensare che il racconto cos'è? Il racconto è la storia della complicazione di una faccenda fino ad arrivare alla sua risoluzione. Cioè, tutte le storie, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, c'era una volta una bambina col cappuccetto rosso e questa qui è lì. Complicazione, la mamma le dice: vai a portare la merenda alla nonna. Seconda scena, cosa facciamo? Facciamo il bosco o facciamo la strada normale? Mi aveva detto di non fare il bosco, però si fa prima, faccio il bosco, arriva l'antagonista e via dicendo, quelle cose che si studiano un po' anche a scuola, forse fino addirittura dall'elementare, poi dipende uno che percorso prende e ci entra sempre di più. Però è interessante che ogni storia ha questo meccanismo. Parte da un certo punto, c'è una complicazione, uno svolgimento, e alla fine, qui ovviamente con la Bibbia si parla di giudizio finale nel senso stretto del termine, però anche le altre storie finiscono così, ma anche la serie TV di Netflix, anche qualsiasi cosa si veda oggi, qualsiasi libro si legga, finisce così. Questa è una citazione un po' lunga che ho preso da questo testo, che ho leggiucchiato oggi perché mi mancava giusto una citazione da mettere lì, e questo ve lo confido, mi ha dato l'opportunità di rendermi conto che la mia, questo sfondo che non è finto, la mia mania di accumulare libri ha avuto oggi la conferma che due dei libri che ho comprato e non ho mai letto sono citati dentro qui e dicono cose intelligenti. Quindi il mio non è accumulo ossessivo compulsivo, ma è oculato investimento pecuniario. Però questo è un altro discorso. Non sempre, forse, riflettiamo a fondo su quanto ci caratterizzi come credenti e come studiosi e lettori dei testi biblici, pensare e conoscere Dio come un Dio che parla e che ci parla. Lo fa nella storia, lo fa nell'esperienza individuale di ciascuno e collettiva del popolo di Dio, ma lo ha fatto e lo fa attraverso dei libri, perché quella parola si è fatta Biblos, anzi Biblia, si è incarnata, si è imbiblata in una pluriformità di forme, generi e stili. Il Dio cristiano, dunque, è l'invisibile che si fa assolutamente narrabile, narrabile come la vita di un uomo che nasce, agisce, fa scelte, incontri. Ecco, il capitoletto che lei scrive in questa raccolta di articoli, sono 5 pagine di articolo, pensavo, non ho fatto in tempo, ma lo scansionerò e anche questo ve lo manderò perché è proprio bello, insomma, non fa capire davvero come sia una cosa elementare per l'uomo narrare e come sia bello che noi, il cristianesimo, come l'Islam e l'ebraismo, siano definite le religioni del libro, perché hanno tutte a che fare con un libro particolare e tra l'altro che hanno grosse parti in comune anche con la religione islamica, anche se si dà un po' per scontato che invece siano tutti diversi. Le cose sono un po' diverse, nel senso che la Bibbia, per come la intende la cristianità, soprattutto la Bibbia cattolica, ha dentro nei famosi criteri di canonicità che ci dicevamo il fatto che deve essere una narrazione, deve essere un racconto, perché solo attraverso il racconto si dicono le cose importanti della vita. Qui ripassiamo velocemente i termini chiave, i soliti. Ho evidenziato scrittura, solo scrittura più che sacra. Sul fatto che è sacra ce ne siamo già detti, ma innanzitutto oggi vorremmo guardarla come scrittura, come un testo che, come ogni testo, abbiamo detto, no, ci parla in diverse epoche della nostra vita, ma è un testo che ci interroga e se lo leggiamo bene lo gustiamo sicuramente meglio. Torniamo ancora al circolo ermeneutico, ma velocemente, cioè abbiamo detto che il fatto di aver fissato questo gruppo di testi come quello fondamentale è uno specchio continuo per la Chiesa. Quello che diceva prima Veronica e quello che ci siamo già detti in altri contesti, ma come per esempio anche nelle domande che mi ha fatto qualcuno di voi in settimana, è venuto fuori, no? Dico, ma quindi questo testo un po' parla a me, un po' mi dice qualcosa e me lo dice sempre in un modo diverso. Pensate ai famosi brani che si sono citati in questo tempo particolare e ci affascina, ci colpisce. Non so se qualcuno di voi ha sentito stamattina la messa, l'omelia di Don Ale. Insomma, il fatto che lui addirittura giochi un po' quasi a mettersi in scena insieme ai personaggi, si interroga, te la racconta un po', ma funziona così, cioè questo è il modo di leggere la Bibbia e questo è l'obiettivo che vorrei far passare, lo dico chiaro, ma poi spero resti un po' anche come retrogusto di questo incontro di oggi. Il lavoro che ha fatto Donale stamattina gli è permesso non perché è un prete e quindi chissà che scienze infuse gli hanno dato, perché legge tantissima Bibbia, perché ci sta su tanto, cita il profeta Gioele e uno dice, ah, Gioele è un profeta, buono a sapersi, è interessante questa cosa. È un profeta brevissimo che ha scritto tre capitoletti, eppure è uno dei più citati nel Nuovo Testamento, quindi è questa capacità, più si legge la Bibbia, più si riesce anche a fare dei passaggi all'interno della Bibbia. Quindi gli elementi da prendere in considerazione saranno il testo, abbiamo già detto, il contesto, quindi ricordiamoci che non solo è scritto in un determinato momento storico, in un determinato luogo, con determinate culture, ma quando si parla di contesto, si parla proprio di quello che c'è intorno al testo che stiamo guardando. Se io leggo, ed è stata un po' la risposta che ho dato per esempio, prima a Stefania, ma anche a Mattia, a Mattia non gliel'ho data, gliela devo dare, però l'idea che cioè, sarei arrivato a dire quello. Il brano che hanno preso in considerazione Mattia Coelet 3 e invece Stefania Siracide 30, uno parla dell'educazione Siracide e uno boh, lo legge così, staccato da tutto, staccato da quello che c'è intorno, capisce sì e no. Stessa cosa, il brano di Coelet che stava leggendo Mattia, c'è un tempo per nascere, uno per morire, via dicendo e via dicendo, alla fine dice che guadagno c'è per chi si dà da fare con fatica, cosa cambia che io faccia o che non faccia. Se si contestualizza con il capitolo prima, il capitolo dopo, ma soprattutto all'interno di tutto il libro, proprio quindi il contesto letteralmente quello che c'è prima e quello che c'è dopo nel testo scritto, lo capisco in un modo diverso. Vedremo un paio di esempi tra poco. Voglio arrivarci il prima possibile per concentrarmi su dare spazio alla Bibbia. Perché poi cioè, è inutile che io stia qui a farvi la differenza. Non l'ho ancora capita bene neanch'io tutta la terminologia di questo modo approccio narrativo. Cioè, ci devi lavorare e deve diventare il tuo lavoro. Se per caso avete sfogliato i PDF che vi ho mandato sul glossario e le domande che ci si dovrebbe porre. Per una lettura complessa e complessiva del libro o di un brano biblico, vabbè, diventa proprio un lavoro H24 che nella Chiesa esiste la sussidiarietà, quindi non possiamo fare tutti tutto, come non tutti possiamo celebrare l'Eucaristia, ma tutti possiamo celebrare la messa insieme, leggendo la parola di Dio, pregando, eccetera, eccetera. Ecco, lo stesso discorso vale qui, non si può fare tutti la facoltà teologica. Anche se la facoltà avrebbe bisogno, quindi se avete voglia, la facoltà teologica ha sempre bisogno di nuove persone e i teologi prima o poi avranno bisogno di altra gente che desidera fare i teologi a cui insegnare, quindi sapevatelo, io facciamo campagna acquisti visto che l'Open Day quest'anno della facoltà mi sa che balza, vabbè. Quindi torniamo ancora a un attimo che qui mi ha aperto un link. L'approccio critico. L'esegesi cattolica non cerca di distinguersi usando un metodo scientifico particolare, ma tiene conto che la Bibbia è opera di autori umani, quindi anche questo dovrebbe poterci far dire, vabbè, l'ha scritta un uomo, una donna, un gruppo di uomini e donne. Se la leggo la capirò, non l'ha scritta gli alieni, come qualcuno dice, ma questa torniamo sempre a un'altra storia che chiudiamo subito. Non l'ha scritta di suo pugno Dio e quindi io chi sono io per leggere? C'è un passo che non ho citato ma mi viene in mente adesso di Deuteronomio 10, mi pare, quando Dio dice al suo popolo, io ti ho dato questi comandamenti, ma non te li ho scritti in cielo in modo che tu non riesci a leggerli bene, non te li ho scritti sul fondo dell'oceano in modo che tu non potrai mai andare a guardarli tutti, te li ho dati in mano, leggili. Quindi E questa è la cosa bella, secondo me, di questi testi, che nonostante siano complessi, scritti con un linguaggio difficile, scritti in ebraico e in greco, non tutti possiamo conoscere tutte queste lingue. Poi, se sai l'ebraico e il greco, ti dicono che dovresti sapere anche il siriaco, il persiano e tutti gli altri. Cioè, vabbè, allora basta, cioè pianto lì e chi se ne frega. No, è un testo scritto da uomini che hanno messo il loro tempo e il loro ambiente nei testi, ma hanno davvero raggiunto l'universalità temporale e spaziale. Andiamo avanti, qui c'è ancora una cosa che ho richiamato in altri momenti, dinamica di anticipazione e compimento. È un po' diventata la chiave di lettura tra Antico e Nuovo Testamento, quindi l'Antico Testamento ha tutto un meccanismo di anticipazione di quello che verrà dopo. E nel Nuovo Testamento troviamo il compimento, cioè lì la rivelazione di Dio è piena anche qui, il compimento, non il compimento del tempo. L'Apocalisse, torniamo a dire, è una rivelazione detta in un altro modo, non è come dire, la fine del mondo che ci è prospettata e che tanti anzi stanno anche vedendo in questi tempi o aspettano anche con ansia. L'Antico Testamento, attenzione, non è solo in funzione del Nuovo, non è, questo è l'errore, vabbè, era il modo loro di interpretare per il contesto, l'abbiamo detto. I padri della Chiesa leggevano l'Antico Testamento dicendo, ah, questo vuol dire Gesù, quest'altra cosa, vuol dire Gesù, e insomma vuol dire tutto Gesù, e ora poi la tradizione ebraica è stata un po' smantellata ed è un vero peccato. Innanzitutto è importante interpretare la Bibbia con la Bibbia. Ma non è lecito prendere un passo qualunque e andare a cercare in tutta la Bibbia un passo che lo spieghi. Questo è un altro rischio che potremmo fare e che potremmo correre. Forse chi è una prima lettura, magari no, ma chi è un po' più smaliziato, è un po' più in grado, c'è un passo difficile che ci crea un po' di fastidio e anzi ci crea problemi, soprattutto magari nel dialogo con chi non è credente, vado a prendermi il passo che in qualche modo ti dice, vabbè, ma sì, Dio voleva dire così, alla fine ci volemose bene, e ora ce la risolviamo così. Ecco, anche questo non è legittimo. Regola d'oro, leggere il testo, innanzitutto, non andare per sentito dire, mi pare che mi hanno detto che forse nella Bibbia c'è scritto, perché poi ogni tanto i miei studenti hanno detto, ah, ma prof, è vero che nella Bibbia c'è scritto che ci sono gli unicorni? Cioè, questa davvero a me era suonata molto strana. Ci ho messo un po' a venirne a capo, in realtà è un piccolo passo dove parlano di un rinoceronte che qualcuno con qualche cosa, qualche interpretazione di qualche lingua antica ha ribaltato, però vabbè, lascia il tempo che trova. Leggere il testo con il testo, quindi le parti che troviamo scritte, come vi dicevo, se io leggo la parte prima e la parte dopo già mi aiuta a capire, nel suo contesto, il contesto più prossimo. Quindi per dire, leggo un brano di Coelet, cerco di capirci qualcosa, il capitolo prima, il capitolo dopo e poi tutto il libro. E poi più siamo bravi a tenere in mente, qui è proprio una questione di memoria fondamentalmente, più sono bravo a tenere in mente tante cose, più posso permettermi di allargare, dire va bene, quindi il Coelet dov'è? È dentro i libri sapienziali, è messo dopo il libro dei Salmi ed è messo prima del libro della Sapienza. Vorrà dire qualcosa? Forse sì, forse no. Qui poi bisogna, cioè, per ogni libro bisogna davvero star lì a diventare, cioè ad approfondire molto bene le cose. Qui vi ho riportato semplicemente i titoli, no? Il metodo storico-critico, quello che abbiamo detto, analizza passo passo il perché quel testo è fatto così, perché c'è questa parola qua. Perché hanno messo questa divinità qui in contrasto col Dio di Israele? Perché i 10 comandamenti, il 10 che cosa vuol dire? Insomma, si chiede il perché di tutte le più piccole inezie del testo ed è diacronico, cioè non gli importa il tempo presente in sostanza, guarda il testo per come è fatto e ne ricostruisce la storia del testo. È archeologico come metodo. L'analisi letteraria fa una roba diversa, è sincronico, cioè mette insieme il tempo. Uno degli assunti dell'analisi letteraria è un po' questa, detta così è detta male e sicuramente non rende merito a chi studia narratologia, Però l'idea è, io ho questo testo, va bene, leggo questo testo. Questo versetto forse è stato inserito dopo, va bene, noi abbiamo fissato il canone, questa Bibbia è la Bibbia che leggiamo da 700 anni, la Chiesa ha deciso che da 700 anni questo è il nostro testo e l'ha deciso sulla scorta della tradizione precedente. Quindi l'importante è che ci sia stata una volontà teologica e di fede che l'ha fissato così com'è. Nell'ordine anche di come è stata messa. Quindi cominciamo a partire da qua. E quindi anche qui non è la gara a chi è il metodo più bello, perché non funziona così. La stessa analisi letteraria non è sufficiente. Non posso leggere questo testo come se fosse un romanzo qualsiasi, senza ricordarmi che è il racconto della fede di un popolo, è il racconto della fede di tanti uomini, il rapporto con Dio. Come non leggiamo mai, penso, un libro di un autore senza avere un attimo in mente chi è l'autore, senza cercare per forza come dire, un'elaborazione dietro, ma una poesia, un'analisi testuale di una poesia, quando c'era la famosa domanda vita dell'autore, dici: ma chi se ne frega della vita dell'autore, che non me la ricordo mai ed è noiosa mediamente. Però il fatto che sia noiosa è quella che ci aiuta a capire perché la poesia è scritta così, tra le altre cose. Quindi tutta la ricchezza dei testi emerge anche grazie alla pluridisciplinarità che ci permette di lavorare su queste cose. L'analisi letteraria è una divisione, si divide tra retorica, semiotica e narrativa. Questo è solo da leggere. In sostanza, l'analisi letteraria tiene insieme l'idea della narrazione, ed è quella su cui ci concentriamo tra breve. La questione della retorica, cioè l'arte del parlare, l'arte di raccontare, a volte era anche l'arte di convincere, quindi bisogna anche guardare certi discorsi come sono fatti, perché sono fatti apposta per convincere un certo tipo di pubblico, e la semiotica si basa appunto sui principi testuali, quindi la grammatica, la struttura a livello logico e semantico, quindi perché un termine piuttosto che un altro. Punti di partenza, arriviamo un po' più sul concreto. Passiamo dal perché. Del senso del metodo diacronico storico-critico al come. Non è che non è più importante, è anche importante sapere perché il testo è formato così, eccetera, ma adesso ci dobbiamo concentrare sul come la Bibbia racconta. Perché certe cose ce le dice e certe cose no? Perché a un certo punto, anche qui dico perché, ma in realtà sto riflettendo sul come, no? Ci racconta una cosa con un flashback, oppure ce la racconta facendo il flash forward, quindi parla di una roba che avverrà ma ne parla prima, oppure è enigmatica apposta, lascia dei vuoti, cioè su tutte queste cose occorre riflettere. Secondo questo postulato di immanenza, per dire qualche parola difficile, nulla fuori del testo, nulla se non il testo e tutto il testo. Non bisogna andare a cercare, no, perché non che mio cugino mi ha detto che quella parola lì ci sono gli unicorni nella Bibbia, me l'ha detto, l'ho letto su Facebook, e allora probabilmente è vero, devo andare a cercarmelo. Guardiamo il testo, ci interroghiamo sul testo, quindi anche se c'è qualche cosa che il testo non dice, è legittimo domandarsi come mai non c'è questa cosa che il testo, boh, lascia un po' sospesa. E tutto il testo bisogna guardare, sempre nell'ottica faticosa, difficile di pensare che è tutto un grande racconto. Guardiamo al racconto senza capitoli e versetti. Raccontare consiste nel collegare tra esse delle azioni all'interno di un rapporto di causalità. Quando noi ci troviamo tra di noi a chiacchierare, a raccontarcela al bar, a bere un caffè, cioè quando torneremo a fare queste belle cose che ci mancano e ci mancano perché lo diciamo tra poco. La slide dopo è la vita è raccontare e viceversa. Cioè la vita è raccontare e raccontare è vita. Se io sono incacchiato nero con il mio fidanzato, la mia Anche con gli animali domestici si litiga, io litigo volentieri con i carlini perché sono fastidiosi, che ti vengono in mezzo ai piedi anche se hanno 70 metri quadri di appartamento. Ho bisogno di dirlo a qualcuno, lo devo raccontare perché raccontare umanizza il mio tempo. Poi cioè, sento i colleghi e con loro parlo del quanto siano antipatici gli altri colleghi. Poi vado a parlare con gli studenti e mi dicono quanto sono antipatici i miei colleghi. E quindi insomma, anche io poi ho bisogno di parlare con i miei amici e dire che balle i miei colleghi e anche gli studenti che si lamentano dei colleghi. Funzioniamo così davvero, quindi è proprio tutto il racconto della Bibbia è questa cosa qua, il rapporto con questo Dio che perdona sempre e il popolo sbaglia sempre. A un certo punto, soprattutto nel racconto dell'Esodo, si arriva a un punto dove Dio dice a Mosè, guardami, sentimi bene, io ti dico questa roba qua. Io lo so già che tanto non la faranno, però tu vai a dirglielo lo stesso per cortesia. Mosè scende, gliela dice, puntualmente questi fanno quel cacchio che gli pare e poi piangono, no Mosè vai tu a parlare con Dio, mettici una buona parola. Mosè torna su e dice, guarda, è andata come avevi detto tu, e quell'altro, non volevo dire che te l'avevo detto, però te l'avevo detto e è tutto così. Il racconto dell'Esodo un po', insomma, bisogna avere forse anche una sensibilità, ma davvero è solo leggendolo, non è che qualcuno mi ha mai spiegato questa roba qui. Cioè, è una cosa che fa sorridere perché li vedi questo popolo che piuttosto che niente sono scappati, sono liberi e dicono: ecco, ci hai fatto uscire dall'Egitto perché là non c'erano abbastanza tombe? Dovevamo venire a morire nel deserto, allora qui va bene morire. Prima no, potevamo morire tranquillamente là. Poi vanno avanti, c'è poco da mangiare, mangiano la manna. Dopo un mese di manna dicono, però in Egitto ci davano le cipolle, eh? Erano più buone le cipolle dell'Egitto. Tanto che, in una frase sintetica, un biblista dice, è stato più facile tirar fuori il popolo di Israele dall'Egitto che l'Egitto dal popolo di Israele. Cioè il fatto che loro fossero così collegati alle loro tradizioni, al loro essere, abbiamo fatto sempre così, no? Questa roba si fa fatica a tirarla fuori, anche se il contesto esterno cambia. E piccola o brevissima omelia su questo tempo. Io ho tanti colleghi che adesso invece di prendersi una pausa e lavorare più con calma, hanno solo trasformato gli strumenti, ma stanno lavorando come prima, più di prima, compiaciuti che almeno adesso non perdono tempo ad andare in macchina, che è questa cosa che mi dava fastidio, che perdevo tempo ad andare in macchina. E ogni minuto posso fare lezione. Ecco, qui non è tanto la quarantena, cioè anche qui no, non è che Milano non si ferma, ma perché non ce lo siamo tirati fuori da dentro, questo bisogno no, di fare, fare, fare. Vabbè, questo però sono fatti così, ce li teniamo. La vita è raccontare. No, ecco, l'altra cosa è che qui siamo sul piano della comunicazione. Qui la butto lì, il medium è il messaggio, magari l'avrete sentita. Si sente ormai una frase arcinota di questo studioso Marshall McLuhan, è un canadese che ha riflettuto su questa cosa e dice: il modo di comunicare cambia anche il messaggio. E questo lo vediamo, l'abbiamo già detto forse come battuta in una delle battute finali di settimana scorsa, che cambia il modo. Se io ti passo gentilmente una cosa, te la butto lì. Insomma, il modo cambia e quindi il medium, il passaggio, no? Con cui io ti comunico una cosa cambia anche il messaggio. La vita è raccontare. Ora c'è Papà Castoro, che più o meno tutti noi siamo tutti dell'età che probabilmente abbiamo visto i cartoni animati in televisione. Io ho avuto l'onore di fare Papà Castoro anche in una storia all'oratorio estivo al Grest, il mio primo oratorio estivo da educatore. Il racconto umanizza il tempo. Ci fa vivere, ci fa sentire vivi. Ne abbiamo bisogno al telefono, al bar, in gita, in comunità, in famiglia, anche da soli. Quando si dice, mi è partito un film, no? Fare i castelli in aria, oppure le famose seghe mentali, o tutte queste cose qua. Noi ce la raccontiamo tutti i giorni. E se non stiamo attenti, poi ce la raccontiamo nel senso deleterio del termine. Ma anche quando uno scrive qualche pensiero, te lo stai raccontando. Quindi ci serve, io questo poi penso che sia così per me, che come dico sempre anche ai miei studenti, ho cominciato a parlare prima di camminare, e i risultati si vedono, probabilmente anche questo. Giacomo ha fatto il contrario, non che non parli, però parla di meno di me e si muove un po' di più, quindi vedete che. E poi più del 60% della Bibbia è formato da storie, ma non è solo un discorso quantitativo e nemmeno solo dei testi in prosa, diciamo, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma un salmo, come quello che abbiamo letto prima nella preghiera o che si leggono durante i vespri, non è un racconto. Cosa racconta un salmo? In realtà, in qualche modo, in una forma diversa, diciamo, non in prosa, ma in poesia, e qui sì che bisognerebbe leggere in ebraico perché si sente tutta anche il suono, no, del salmo, però vabbè, non è da tutti. E c'è qualche traduzione che li ha tradotti in rima per farci percepire questa cosa. Ecco qua il comandamento biblico, racconta. Salmo 78, versetti da 3 a 7. Ciò che abbiamo udito e conosciuto, e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alle generazioni future. Alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere i loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno, e poi si alzeranno a raccontare ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i Suoi comandi. C'è questa. Quante volte c'è il tema, no, del raccontare, il ridire? Quando dice le azioni gloriose e potenti del Signore, tutto il libro dell'Esodo, riassunto in una frase. E le meraviglie che egli ha compiuto, 10 piaghe d'Egitto, liberazione, fuoco dal cielo, l'ingresso nella terra promessa. Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, già Giacobbe prima, quando ha lottato con Dio e si è beccato l'anca lussata, quindi è già tornato alla Genesi. Ha posto una legge in Israele, 10 comandamenti. E quindi è tutto un richiamo, no? Un continuo raccontarsi e collegare le cose. Se avete voglia, andate a guardare Deuteronomio 26, versetti 5-9, c'è più o meno la stessa cosa detta appunto come un racconto, no? C'è Mosè, Dio dice a Mosè, vai agli Israeliti e gli dici, allora voi andrete al Tempio, fate così e cos'ha e poi raccontate. Raccontate davanti a tutti, dovete dirla questa cosa, e questa è la cosa fondamentale. Narratologia per tutti, brevi sintesi. Cos'è la narratologia? Segue dei criteri, dei metodi, l'analisi narrativa segue i criteri, i metodi e le caratteristiche della narratologia. Un metodo di studio dei testi letterari nato nel XIX secolo, principalmente ad opera di Todorov nel 1969, quindi è recentissimo, cioè. In termini biblici, poi non ne parliamo. Ed è una scienza che si affina sempre di più. Il primo che applicò questi studi alla Bibbia fu Robert Alter nel 1981. Qui ci voleva la musichetta di Alberto Angela, però il telefono è occupato a registrare, quindi prossima volta mi organizzo meglio. I suoi studi hanno dato avvio a quella che credo, queste sono proprio parole mie, credo sia la più vivace e prolifica riflessione sui testi biblici nei nostri giorni. Perché vi ripeto, io sono convintissimo che raccontare, narrare sia una cosa fondamentale per ogni essere umano. E se noi ci approcciamo alla Bibbia in questo modo, lo possiamo fare anche con un non credente, lo possiamo fare anche con i ragazzi, lo possiamo fare con le persone anziane, i giovani, anche con chi crede in un'altra religione. Perché ci sono delle dinamiche, dei meccanismi che sono davvero universali. Attrezzi del mestiere, arriviamo, io continuo a dire che arriviamo, ma adesso arriviamo davvero. È solo per dare delle guide, per farvi capire che dopo che si hanno quattro idee chiare, e penso davvero di averne quattro, fondamentalmente, che ripeto sempre, la cosa importante è dirle bene le cose, cioè sapere poche cose e raccontarle bene. Io sto parlando da 8 ore su queste cose, quindi c'è possibilità di tirarla molto in lungo. Si potrebbe e si dovrebbe prestare attenzione praticamente ad ogni elemento del racconto. E quindi, vabbè, dite, beh, grazie, che bell'attrezzo fondamentale, devo stare attento a tutto. Però è questa la bellezza, che questa volta Veronica è stata attenta a questo piccolo dettaglio che anche il sacerdote ha ritirato fuori di Gesù che fa l'ermeneuta. La prossima volta leggerà magari il brano di Emmaus e si renderà conto che non ci aveva mai pensato, ma che questi si fermano a cena, per dire. Pensate a un quadro di Caravaggio più famoso su questa cosa di Emmaus. Oppure uno si concentra più sulla pesantezza di questi due, che cacchio, questi hanno investito la loro vita su Gesù e questo va a morire. Ecco, e adesso cosa facciamo? E sono lì che si lamentano uno con l'altro. Quindi, a seconda di quanto siamo capaci di tenere insieme la nostra attenzione sui dettagli, ci viene fuori un'interpretazione diversa. Dovremmo stare attenti al tempo con cui è narrata la storia, la trama, quindi lo schema proprio delle sequenze cinematografiche. Noi adesso con questa idea della trama credo sia più facile da capire adesso che siamo più abituati a guardare video, film, sequenze. Magari siete più appassionati di me di cinema e quindi sapete anche la questione, no, di come, della fotografia, delle musiche, eccetera. Dovremmo stare attenti al contesto. Avviene nel deserto, avviene nel tempio, avviene su un monte. Perché il discorso della montagna è proprio sulla montagna? E Gesù cita i 10 comandamenti e ne dà un'interpretazione? Gesù vuole fare il verso a Mosè che è sul monte Horeb? Molto probabilmente sì. Se lo può permettere perché lui c'era già anche a quell'epoca là e quindi può fare anche questo gioco. Possiamo stare attenti ai personaggi, al ruolo che hanno tra di loro. Potremmo anche provare a dire chi è l'antagonista del racconto, chi è il personaggio protagonista, chi fa la spalla, la comparsa. Potremmo banalmente guardare chi ha il nome e chi non ha il nome. Di solito si sa, questo ormai penso sia una cosa base, quando non c'è il nome. Allora vuol dire che io posso mettere il mio nome in quel personaggio. I discepoli di Emmaus, uno si chiama Cleopa e l'altro non lo sappiamo. I due ladroni, la tradizione ci ha tramandato il nome di uno solo, l'altro nel Vangelo non c'è. Oppure, anche quando nel Vangelo che abbiamo sentito prima di Pasqua, e Pietro tagliò l'orecchio del servo del centurione, quel servo si chiamava Malco. A noi sta cosa non ci dice niente, però magari se all'epoca diceva qualcosa a quelle persone, era per dire è una persona vera, c'è cioè uno che conosce anche te quello lì, e gli ha tagliato l'orecchio e poi Gesù gliel'ha anche riappiccicato. Anche la descrizione, personaggio piatto a tutto tondo, qui dai, capite che cioè, davvero dovremmo stare qua una vita a parlare di queste cose. Lacune, ecco, su questo voglio fermarmi, gaps and blanks, sono due cose diverse. I blanks, cioè sono gli spazi vuoti che noi con la nostra memoria, la nostra intuizione possiamo andare a riempire. Mi pare che quando facevo gli esercizi di inglese a scuola c'era l'esercizio fill the blanks, cioè comunque riempi gli spazi vuoti. Invece il gap è il mind gap, no? Uscendo dalla metropolitana. Quando, che bello che riprenderemo la metropolitana. Non lo so se sarà bello, però magari adesso ci manca questa cosa. Lì non devi riempire lo spazio c'è, punto, e serve per far andare la metropolitana, se no non va. La stessa cosa nel racconto biblico. Ma le grandi narrazioni, io sono più appassionato del Signore degli Anelli che di altre. A me dispiace che ogni tanto, oppure adesso ho ripreso a leggere One Piece, per dirne una più recente, no? Il fumetto sui pirati. A me piacerebbe sapere bene tutta la storia del personaggio che appare a un certo punto, però diventa più mitologico, più epico quando tu non capisci bene, no? C'è la leggenda che ti dice qualcosa e qualcosa non te lo dice. Questo è il gap, questo è il vuoto necessario. Invece il blanks è lo spazio che puoi andare tu a riempire perché sai già dei pezzi di storia che il personaggio non sa. Dovremmo stare attenti all'autore, chi è. Dovremmo stare attenti al narratore, famoso narratore onnisciente di manzoniana memoria. E qui c'è Dio, che è più onnisciente di lui, non c'è. Ogni tanto qualcuno si dice, sì, momento, ma tutta questa cosa della Genesi, chi è che l'ha raccontata? Chi è che c'era là con Dio a vedere la scena e a mettere per iscritto? Sembra una roba banale, ma... Oppure chi sapeva che Maria è arrivato l'angelo? Cioè, boh... Ogni tanto saltano fuori queste domande che non sono banali, eh. Poi la risposta non è che c'è subito, è complessa e poi piano piano ci si può arrivare. E poi bisogna pensare al lettore, Ogni tanto nella Bibbia c'è qualche richiamo, qualche ammiccamento al lettore, che è un lettore presente nel testo, e poi ci siamo noi. Noi siamo il lettore implicito, no, scusate, noi siamo il lettore reale, e poi c'è il lettore implicito nel testo. Fondamentale, tralasciando se volete tutte queste cose, l'unico modo per rendersi conto dei dettagli. Non ho capito. Aspetta che rileggo perché ho perso il. Sì, di. Eh beh, per forza, questo è il mestiere di quello che insegno, però no, allora la questione di Maria è. Qui possiamo fare un po' di fantabibbia, cioè ci possiamo chiedere, beh, Maria nei Vangeli è presente, quindi a qualcuno l'avrà raccontata sta cosa, a Giuseppe l'avrà raccontato com'è andata, e poi Giuseppe l'ha raccontata a Gesù e Gesù l'avrà sicuramente raccontata ai suoi discepoli. Poi, se ci pensate, nel racconto di Luca, Giuseppe, Gesù e Maria incontrano Anna, la profetessa Anna, e Simeone, di cui noi diciamo il famoso cantico. Questi, se erano uomini e donne come siamo noi, difficile che si siano tenuti per loro una roba così. L'avranno raccontata. Io una volta ho avuto un'intuizione, cioè mi sarebbe piaciuto, è impossibile. A me piacerebbe che fosse possibile fare una specie di ricostruzione storica partendo dalle persone. Ci sarà qualche parente in giro del lebbroso che è stato guarito da Gesù? Ci sarà qualche parente del cieco nato? No, a una distanza di. Cioè, sarebbe bellissimo poter risalire, no? Questo forse è una ricerca un po' di Indiana Jones, no? Vai a cercare questo, ha parlato con questo, no? Gliel'ha detto. Probabilmente è impossibile e forse non è neanche utile. Ecco, queste cose sono domande che ci vengono e per fartela breve, su Maria scrivono la storia praticamente solo Luca e Matteo. Matteo era un discepolo di Gesù direttamente, quindi probabilmente è stato con lui tanto, gli ha fatto tante domande, chi era tuo padre, tua madre, lui aveva spiegato e questi avranno detto, ah sì, tua mamma, sì, Dio, lo Spirito Santo, sì, va bene. Però nel mentre anche, cioè questi, l'altra cosa che deve guidarci, no? Questi mentre gli parlavano, cioè mentre Gesù gli spiegava, guardate che andrò a morire, guardate che morirò in croce e risorgerò. Questi dicevano, ah sì, va bene, è vero, veniamo anche noi a morire con te, e poi se ne vanno. E quando risorge non lo capiscono che è successo quello che gli ha detto. I due di Emmaus non lo riconoscono. Anche qui una cosa davvero forse assurda, no? Quindi probabilmente tante cose sono diventate chiare dopo nei racconti che ha fatto Gesù della sua infanzia, della sua vita, e sono state tramandate storicamente alle comunità che poi hanno messo per iscritto i Vangeli. Il discorso sulla Genesi è un po' diverso invece. Il discorso sulla Genesi, nessuno pensa che sia stato lì qualcuno. Gli ebrei la risolvono dicendo che è Mosè che ha scritto dalla Genesi al Deuteronomio, dettato sotto dettatura di Dio. E lui dice, vabbè, a posto. Poi arrivi, dicevo settimana scorsa, al Deuteronomio, Mosè muore e viene seppellito. Bene, e quindi chi ha scritto quella roba lì? Gli ebrei ti dicono, perché Mosè fino a quel versetto lì ha scritto tutto contento. Quando è arrivato a capire che poi a un certo punto doveva morire pure lui, li scriveva mentre piangeva. Va bene, però questa è ovviamente una lettura, un'interpretazione, mentre il libro della Genesi è stato scritto e si è costituito per reagire in qualche modo e la riflessione teologica è stata approfondita, si è passati da un Dio che è solo liberatore a un Dio che è creatore. Quindi anche qui prova, compito per te, per quando vorrai, se tu leggi di fila Genesi 1, 2, 3, 4. Capisci che tanto l'obiettivo lì non è raccontare esattamente cosa è successo, ma il perché. Perché ci sono due racconti della creazione che sono uno al contrario dell'altro e non vanno bene insieme. E poi a un certo punto, già lo dico sempre, ma questo è uno dei miei cavalli di battaglia per far capire che la Bibbia non ha mai avuto intenzione di dire come è stata creata la terra per filo e per segno, al capitolo 4 salta fuori una moglie di Caino che non è sua parente. E fino a quel punto lì non c'erano altre persone al di fuori della famiglia di Caino. Quindi è proprio tutto un discorso di tradizione e di interpretazione teologica. In questo senso dico, non c'è poi chi era presente per il cronista che prendeva nota e quello che succedeva lo trasponeva, insomma. Quindi questo è un po' detto in breve, detto male, però un po' il concetto è quello. Dicevo, fondamentale leggere come se fosse la prima volta, con calma, più volte, attenti ad ogni dettaglio e ad ogni mancanza. Lo stesso esercizio che ho detto adesso, no? Di provare a leggere Genesi 1, Genesi 2, Genesi 3, Genesi 4, tutto di fila, con calma, pensando a quello che si legge, non facendo partire il meccanismo normale di dire sì, vabbè, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, lo so, basta, cioè ho capito come va. Provare a guardare i dettagli. Ad esempio, c'è un giorno dove Dio non dice alla fine e fu cosa buona, e vide che era cosa buona. C'è un giorno dove non c'è. Scopritelo, questo non ve lo dico però. Poi si fa in fretta un attimo. Ma voler andare oltre, potete guardare il glossario e le domande guida che vi ho mandato per leggere i racconti biblici di Marguerite e Burkin. È proprio un testo molto scomodo, peraltro, perché è questo formato che non si capisce. C'è una specie di album che ci sono anche i disegnini che se vuoi li puoi colorare. E ci sono gli esercizi alla fine, ti dice, bene, hai capito come si fa a leggere questo brano? Vediamo, prova, e poi vai a guardare le soluzioni. Non è una cosa banale, ci ho messo un bel po', l'ho fatto ovviamente per qualche esame, ma è stato complesso. Leggere la teologia della Bibbia e dalla Bibbia. Ci sono alcune questioni fondamentali. La Bibbia è un unico grande racconto del rapporto tra Dio e l'uomo, e tra l'uomo e Dio l'abbiamo detto. Non è una cava di materiali teologici grezzi. Quindi io ho la teoria che devo dimostrare che è importante lavarsi le mani fino al gomito, vado a cercare nella Bibbia tutti i passi che avvallano la mia tesi. Ha delle teologie sue proprie che emergono solo rispettando il racconto. E quindi si tratta di far emergere la teologia narrata, cioè tradotto, bisogna far emergere teologia e discorso su Dio, teologos, un discorso su Dio che si racconta, che si è raccontato in forma umana. L'analisi narrativa da sola non basta, ha i suoi strumenti per essere pienamente efficace, però deve usare anche i risultati degli altri metodi. Diciamo che proprio mi piace perché è il più cattolico dei metodi. Catolicos significa tenere tutto insieme e quindi tramite la teologia narrativa noi abbiamo la possibilità di utilizzare i metodi di tanti altri studi e riflessioni che portano a qualcosa. Allora, sulla Deuterosi salto perché è un di più, ci vorrebbe un corso solo su quello. Arriviamo finalmente davvero alla Bibbia. Spazio al racconto. Qui vi ho messo alcuni esempi di come la potenza del racconto sia evidente, alcuni elementi dove si può provare a fare un'analisi narrativa, la parabola dei talenti ve l'ho accennata già, basta sapendo già che c'è questa questione del il talento che sono 30 kg d'oro la si gode meglio. Anche il silenzio parla, oppure un dettaglio che non è uno studio di teologia narrativa così approfondita, la voce disarmante di Gesù nel racconto dell'adultera lapidata. Ma partiamo dal fondo. Io ve li ho messi un po' in ordine, in realtà non sono neanche in ordine di comparizione nella Bibbia, ma volevo puntualizzare alcuni punti. Era un po' un percorso che doveva arrivare alla fine, ma siccome l'ultimo è la parte più bella, secondo me, partiamo da lì, poi vediamo se avanza tempo. Tre episodi fondamentali nel racconto di Marco. Si parte dalla fine in realtà. L'ultimo racconto, al capitolo 15, è il racconto della morte, dove c'è quella famosa frase che poi è un po' scandalosa, che ha fatto arrovellare tantissime persone, e vediamo cosa si può dire. 15, 29, 37. Allora, lo crocifisso e va bene. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: Ehi tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo, e anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. A questo passo è un passo complesso, uno dei più complicati, quello che ha messo in crisi anche un po' tante riflessioni. E allora, non so, qualcuno ricorda come è stato spiegato questo Dio mio, perché mi hai abbandonato? Magari qualcuno di voi l'ha sentito. Se qualcuno ha in mano la Bibbia di Gerusalemme, sulla sinistra c'è un richiamo a un salmo, il Salmo 22. Si dice che Gesù alla fine, in questo momento, sta citando il Salmo 22, che comincia proprio così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E allora una certa corrente di interpretazione dice: perché è così? Beh, perché il popolo ebraico sapeva talmente a memoria la Bibbia, che in certe celebrazioni dicevano solo la prima frase e il resto andava nella loro memoria, come quando noi diciamo in chiesa Amen anche quando non è il momento giusto, perché siamo sovrapensiero e ci il nostro Signore Gesù Cristo, Amen, e tu dici, boh, la gente si è svegliata in quel momento lì, riflesso incondizionato. E quindi dicono, vedi, quindi Gesù cita questo salmo. Ormai il popolo che è lì a crocifiggerlo non è neanche così capace, è così preso da questa voglia di farlo fuori che non si ricorda di questa cosa e lo giudica. Dice: Vediamo se viene Elia. E il salmo comincia così, ma alla fine finisce con un ringraziamento di Dio. Il risultato di questa lettura qual è? Il risultato è che praticamente si dice alla fine Gesù non è che si sentiva proprio abbandonato. Cioè, ha detto questa frase apposta, così era ambigua, quegli altri hanno detto, vedi, ah, non è Gesù, cioè non è il vero Messia, lui adesso sta chiedendo aiuto, vedi? E invece il lettore più accorto, cristiano, dice che l'Evangelista Marco ci vuole far capire che Gesù ha il pieno controllo della situazione, li sta prendendo in giro, cita un salmo che comincia in modo così arrabbiato nei confronti di Dio, ma finisce con lodarlo. La lettura narrativa fa un'altra cosa. C'è un dettaglio che in realtà, prima che te lo spieghino, è difficile che salti in mente. Andiamo al versetto, al capitolo 9, dove? Al versetto 2, la trasfigurazione. 6 giorni dopo, e già qui bisognerebbe attaccare tutta una riflessione, che quando un brano comincia con 6 giorni dopo, la prima domanda che uno che sta leggendo piano piano si dice dovrebbe essere: dopo cosa? Cioè, 6 giorni dopo, va bene, cioè il famoso inizio in medias res, no? Nel mezzo degli eventi siamo lì, dici, ma 6 giorni dopo, vabbè, chi se ne frega, non è che mi interessa adesso per sta roba, e invece dovrebbe, però andiamo avanti. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, solo loro. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio della terra potrebbe renderle così bianche. Che questo dettaglio del racconto che cerca di spiegare qualcosa di immenso teologico con Ava come lava, che sono più bianche del bianco, la candeginace, cioè. Perché sono concreti, ma dicono l'umanità di queste cose. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo. Tenete a mente questo racconto e andiamo all'inizio del Vangelo. Il Vangelo di Marco, capitolo 1, proprio all'inizio, versetto 9. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, in te ho posto il mio compiacimento». Ci sono due o tre dettagli in questi tre racconti che al lettore attento con un po' di memoria dovrebbe permettere di fare un piccolo collegamento. Di per sé anche qui la Bibbia di Gerusalemme collega bene il battesimo e la trasfigurazione, è facile. Battesimo, arriva sta voce dal cielo, poi la versione greca in realtà permetterebbe ancora qui di tradurre dalle nubi, non dal cielo direttamente. Quindi, battesimo, dalle nubi arriva una voce. Se ci sono le nubi, anche qui un po' di riflessione, è scuro, giusto? Si squarciano le nubi, luce dal cielo, voce. Trasfigurazione, nubi che fanno scuro, c'è la luce di Gesù che si trasfigura. Voce dal cielo: «Questo è il mio figlio». Sulla croce, mezzogiorno, viene buio su tutta la terra. Gesù aspetta 3 ore prima di dire qualcosa. Aspetta 3 ore prima di dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Potrebbe sembrare anche qui fantabibbia, potrebbe sembrare una forzatura, ma potrebbe anche essere a livello narratologico che Gesù si aspettasse una voce. Lui ha detto: «Va bene, ho fatto l'agonia nel Getsemani, ho fatto tutto quello che volevi te, però adesso almeno, dillo, cioè fagli capire, questi tanto non ti ascoltano, però dillo per me, cioè anche solo per me, dimmi che ho fatto giusto, che sono qui sulla croce a morire per questi, ed è giusto, no? Sottolinea il mio gesto, sottolinea come hai sottolineato il battesimo, come hai sottolineato la trasfigurazione». Sottolinea che questo gesto è il gesto che tu volevi, no? È il gesto divino per antonomasia. E invece no, c'è il buio, c'è anche il paragone tra il monte della trasfigurazione e il monte Calvario, c'è Elia che appare nella trasfigurazione e non c'è in realtà, viene evocato da quelli che stanno sotto ad ascoltare, ma non c'è nel racconto della croce. Gesù è lì con due che oltre a tutto lo insultano pure, non è lì con i suoi discepoli, non è lì col Battista che lo battezza. Quindi queste tre scene, no? Se volete, il personaggio principale è sempre Gesù, che fa qualcosa di straordinario, perché si fa battezzare pur non avendone bisogno, si trasfigura e dimostra la sua divinità, si fa crocifiggere e lì è proprio il top della divinità per un cristiano. Ma per gli altri che guardano non c'è questa cosa. Le prime due volte c'è una voce che arriva dal cielo, ci sono le nubi, c'è la gente che guarda, c'è qualcuno che è lì vicino a lui, in condizioni diverse. La prima volta il Battista è interdetto, dice: «No, ma io non ti devo mica battezzare, sei matto». Dall'altra parte Pietro che dice non sa cosa dire, un po' l'imbarazzo, dice: «Ciao, ma è bello stare qua, perché non facciamo 3 tende che stiamo qua?». E alla fine ci sono quelli che lo insultano, però la voce arriva sempre e lì invece la voce non arriva. E c'è proprio, che non è ovviamente una cosa che ho capito io, ma in effetti dopo che me l'hanno spiegata a me sembra molto, molto affascinante, una cosa che tiene molto, no? E ci sono tanti altri esempi così. Per dirvi l'altro esempio che forse avete già sicuramente non conosciuto, torniamo all'Antico Testamento. Questo è per dire la forza del racconto. Siamo al capitolo 12 del secondo libro di Samuele, forse è un po' più difficile trovarlo questo, però ce la si può fare dentro i libri storici. Siamo nella storia di Davide, la storia tremenda di Davide, Davide e Bezzabea. Davide si innamora di Bezzabea, la moglie del suo fido soldato Uria l'ittita, quindi non è neanche un appartenente al popolo ebraico. Si innamora di lei, la fa rapire, la fa portare in casa sua, hanno un rapporto, lei rimane incinta. Lui deve cercare di coprirsi da questa cosa. Allora, prima dà un congedo a Uria 2 volte, cerca di farlo ubriacare in sostanza per farlo andare a letto con sua moglie, così, non essendoci il test del DNA, una volta che il bambino nasce e lui è andato a letto più o meno in quel periodo lì con la moglie, lui sta a posto, tralasciando che Uria l'ittita non è proprio della stessa carnagione di Davide, che era pure rosso di capelli, quindi capite che se il bambino fosse nato di capelli rossi non è che c'era tanto da sporgere il verde, ma sono problemi che non si ponevano. Insomma, non riesce perché Uria l'ittita è fin troppo ligio al dovere e non va a letto con la moglie mentre i suoi compagni sono al fronte a combattere. Davide non ne può più, ordina una carica suicida al gruppo di fanteria di Uria apposta in modo che Uria muoia. Così lui poi fa anche la figura del magnanimo perché dice: ecco, povera Bezzabea, suo marito è morto in battaglia per combattere per il regno. Adesso l'accoglierò tra le mie concubine, così la memoria di Uria sarà tenuta alta. E lui a posto, serenissimo. All'inizio di questo capitolo arriva il profeta Natan che viene mandato da Dio. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Esse erano vissute e cresciute insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco. E questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore che ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Quindi, con questa cosa del racconto, e tra l'altro, se ci cioè, l'analisi narrativa cosa fa? Innanzitutto, io ve l'ho raccontata male in breve, ma tutto il capitolo 11 racconta per filo e per segno questo racconto del tradimento di Davide che prende Bezzabea la forza, tra l'altro, perché lei non è che poteva reagire. Arrivano le guardie del re e dicono: scusa, puoi venire per favore a casa del re? Così come sei, lei faceva il bagno nuda sulla terrazza. E uno potrebbe dire che forse se la cercava, però no, non è questo il discorso, e potremmo attualizzarlo in n mila modi diversi. Quindi lei non ha scelta, va con re Davide. E lui è proprio un crescendo di malvagità, di rabbia nei confronti. A momenti, cioè, Davide si arrabbia con Uria l'ittita perché non fa funzionare il suo piano diabolico per scamparsela. E qui c'è tutta una tensione che sale. E la cosa che potremmo riflettere su questa cosa, su questo brano, è: appena successe queste cose, casualmente il profeta arriva da Davide. Davide non è proprio scemo, sa che il profeta parla con Dio e gli viene mandato abbastanza spesso, soprattutto quando ci sono casi delicati. Probabilmente quando Natan comincia a dire: due uomini erano nella stessa città, Davide dice: bella, non deve venire a parlarmi di quella roba là, di Bezzabea, sto giro mi è andata bene, si vede che Dio l'ha distratto un pochino. Quindi lui si rilassa, sente sto racconto e a livello narrativo. Dice: il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina. che egli aveva comprato, quindi è povero, l'ha comprata, figurarsi quanto è legato a questo animale. Era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, quindi a lei che gira il coltello nella piaga per dire: guarda, cioè, questo gli ha proprio portato via tutto a questo poverino. Allora il re Davide, che è il re giusto, dice: ah, adesso dimmi chi è che vado, lo prendo io e lo faccio secco. Ecco, sei tu, caro mio. E poi vabbè, la profezia va avanti, però anche qui, se proviamo a immaginarla, no, un po' come storia, è un po' come episodio, potremmo immaginarci anche che se Natana fosse andato lì direttamente a muso duro a Davide a dirgli come ti sei permesso di così, cosa è, Davide magari di botto avrebbe reagito per fare resistenza, avrebbe trovato scuse, avrebbe magari reagito commettendo un peccato ancora più grave, avrebbe reagito addirittura contro il profeta di Dio. E invece lui raccontando, ed è quello un po' che fanno, se posso, anche probabilmente nella psicologia e nella psicoterapia si fa così. Difficilmente si affrontano i problemi di petto direttamente con la persona, ma la si fa riflettere. Nathan, come fa riflettere il re Davide? Gliela racconta, no? Lo avvicina piano piano, tira, adesso non so come si dice in termini psicologici o quelle cose lì, cioè porta il problema fuori di lui, lo esterna, così lui lo vede davanti e dopo che lo guarda dice: ah, in effetti ci sono un po' di vignette, la comicità anche funziona così, l'ironia funziona così. Quindi questo è proprio un esempio dove, grazie, ho studiato, dove ho studiato la Bibbia, vedi che basta la Bibbia per fare anche un po' di psicologia, per fare la teologia, per fare tutto. Anche le grigliate, si può trovare dei buoni spunti anche per fare le grigliate nella Bibbia. Io qui lo dico e qui lo nego, ma è tutto presente nel racconto. Quindi questi sono alcuni esempi della potenza. E l'ultimo, poi vi lascio la parola se avete domande o se avete qualcosa da chiedere. Però questo ci tengo particolarmente perché è uno dei miei passi biblici preferiti. E poi siamo in zona, è un attimo. Si va un po' avanti, dal libro di Samuele si passa al libro dei re, primo libro dei re, capitolo 19, versetti 1-14. Anche qui, per capire bene sta storia, bisognerebbe leggere anche tutto il capitolo 18. In brevissimo cosa succede? C'è quella famosa, e dico famosa, ma vabbè, poi vedremo, sfida tra i 200 profeti di Baal e l'unico profeta di Yahweh, l'unico profeta di Dio, che è Elia. Elia ha un caratteraccio. Una volta sono andate a chiamarlo una cinquantina di persone, li ha inceneriti tutti. Una volta un gruppo di bambini glielo prendeva in giro perché era pelato, ha invocato due orsi che li hanno ammazzati tutti. Quindi Elia è uno che è da prendere un po' con le pinze, cioè è un profeta, sarà anche santo, ma ha un po' troppo potere, quindi gli dà un po' alla testa. Cosa succede? Succede che Elia sfida i sacerdoti di Baal e dice: c'è questa siccità, voi non credete più al Signore di Israele, io invece sono l'unico che ci crede. Facciamo così, vediamo chi è il vero Dio di Israele a cui bisogna credere. Facciamo un gioco, facciamo una gara. Andiamo sul monte, costruiamo la pira per fare il sacrificio e senza accendere il fuoco noi, invochiamo la nostra divinità. E chiediamo a lei di accendersi il fuoco da sola. La divinità che risponderà sarà quella che noi dovremo credere. Va bene, ci sta. Questi 200 contro 1, sicuri che le Baal sono più forti del Dio di Israele, cominciano. E Elia, che è anche magnanimo e uno sbruffone di prima categoria, dice: fate voi per primi, vediamo. Questi costruiscono l'altare, la pira, ci mettono sul bue già morto, dissanguato, e cominciano a pregare, a pregare. Fanno mezza giornata a pregare con Elia che ogni tanto dice: ma il vostro Dio è molto impegnato, provate a gridare più forte, magari vi ascolta, oppure adesso è distratto, magari, ma insistete, insistete. E questi si flagellano, si scarnificano, ma niente, ovviamente niente. Quando sono esausti, Elia dice: vabbè, posso? Tocca a me? Grazie. Li fa spostare, costruisce l'altare secondo le indicazioni del re, secondo le indicazioni di Dio, mette anche lui la carcassa del bue e poi, da sbruffone, dice: bene, adesso andate a prendere 100 litri d'acqua e li buttate tutti sopra, in modo che tutta la legna sia bagnata, che il bue sia bagnato, tutto sia bagnato. E glielo fa fare 3 volte. Quindi questi buttano su una quantità d'acqua indecente, ormai c'è acqua dappertutto. Elia dice: Signore, tu sei il grande Dio, fai in modo che questa cosa arda. Viene una colonna di fuoco che incenerisce la pietra, il legno e il bue. E poi lui guarda bello fiero, no? Con quel sorriso sulla faccia che tutti a noi nella vita è capitato una volta di fare per qualcosa. Poi dice: visto? E adesso come la mettiamo? Li prende tutti e 200, li sgozza con le sue mani e li fa morire tutti nel fiume. Perché Elia è uno così. Da qui Dio non gli parla più. E si può anche capire perché. A questo punto Elia è davvero solo, perché nonostante ci sia stato il miracolo, la sua reazione così violenta lo fa odiare ancora di più e fa odiare anche Dio. Quindi nessuno lo ascolta più, lo cercano per ucciderlo. E lui dice, e arriviamo al racconto qui, Elia è impaurito dal versetto 3. Elia impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra, desideroso di morire. Disse: Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: Alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Quindi, tra parentesi, la focaccia cotta su pietre roventi, uno può anche farci un'idea, cioè, si può provare. Mangiò e beve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Horeb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: Che cosa fai qui, Elia? Egli rispose: Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli Israeliti hanno abbandonato la sua alleanza, hanno demolito i suoi altari, hanno ucciso di spada i suoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Gli disse: Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Quindi, in realtà, la traduzione dall'ebraico sarebbe una voce di silenzio sottile, cioè un niente. La cosa bella narrativamente, oltre a questa ripetizione, no? Anche qui si potrebbe analizzare prima il vento, lo spirito di Dio impetuoso, che è quello con cui fa uscire il popolo dal Mar Rosso, perché il vento del Signore soffia le acque che diventano due muri, ma non è nel vento, nel terremoto, il terremoto che spacca la terra e fa precipitare dentro tutti quelli che hanno costruito l'idolo d'oro quando Dio ha dato i comandamenti su questo stesso monte, ma Dio non è nel terremoto. Il fuoco che tu, Elia, tra virgolette, hai appena evocato per bruciare il bue e tutta l'acqua e poi mi hai ammazzato anche 200 profeti, non sono dentro lì. Sono nel silenzio, nella leggerezza, nella voce di silenzio sottile. E a me piace tantissimo che la Bibbia, il racconto, non ci deve dire: ecco, il Signore era lì. Questo blank, se vogliamo, no? Questo spazio vuoto, che potrebbe essere completo, non serve. Perché il racconto ci ha caricato di attenzione e ci fa capire subito la grande differenza tra il terremoto, la tempesta, il fuoco, ci fa capire che in questa cosa totalmente diversa è lì che è Dio. Dio è nei dettagli, Dio si nasconde nelle cose che ci sorprendono e non non ci aspettiamo, sconvolge sempre la nostra immagine. Pensate alla crocifissione, alla resurrezione e quant'altro che poi arriveranno nel Nuovo Testamento. E poi banalmente, questa sarà che mi piace anche perché a me piace in montagna quando si va in gita e poi io per ovvie ragioni resto sempre un po' ultimo in certe fasi della montagna, cioè soprattutto quando magari c'è un po' di salita, quindi, ma a me piace anche così. Nel senso che quando sei in montagna, in un posto un po' esposto e tira il vento, ma non un vento forte, un vento leggero, a me sembra proprio di essere quasi come Elia, no? Che sei lì e tu dici, cioè, quello è il respiro di Dio. Quindi forse questa parte mi piace perché la vedo concreta proprio, no? In un'esperienza banale della vita. Però è questa attenzione ai dettagli che credo la narrazione biblica deve spingerci a fare. Poi vedete, io lo sapevo che andava a finire così, che poi le cose da dire sono davvero tantissime, i brani da analizzare sarebbero mille per fare esempi, però davvero sono esempi e non sono esaustivi, questa è la questione di sempre, come dicevamo all'inizio, come abbiamo detto in altri momenti. La Bibbia ci interroga in ogni momento della nostra vita. Ma anche se io leggo un brano al mattino e poi alla sera, dello stesso giorno, probabilmente mi dice cose diverse. Ovvio, si stratifica. Quindi magari vado più leggero su una roba che ho letto perché, vabbè, quella roba lì me la ricordo già, però poi cerco di, insomma, gustarla in un modo diverso nella mia vita. Ripeto, le cose da dire sarebbero tante. Qui nella scheda di approfondimento vi ho messo una bibliografia che sottolineo, è aperitiva, cioè proprio una bibliografia di quelle che deve farti venire voglia di non l'apericena, per l'amor di Dio, l'aperitivo nel senso che ti apre lo stomaco, quindi poi devi andare avanti a capire, no? E ho fatto fatica a selezionarne solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi la Bibbia da sopra l'ho spostata sotto perché per parlare di Bibbia la bibliografia fondamentale è questa. E su questa cosa del racconto, della narrazione, c'è così tanto da dire. Per esempio, questo qui, questo Luciano Manicardi, Raccontami una storia, è un librettino proprio piccolino, ma che è quello che mi ha fatto nascere il desiderio di approfondire la questione. Riflette tanto sull'importanza del raccontare per l'uomo, lo fa partendo da tanti racconti di letteratura e poi ti fa vedere nella Bibbia come funziona. E qui prende quasi un po' in giro lo storytelling, che ormai è la chiave di tutto, no? Bisogna fare lo storytelling su tutto per vendere il prodotto. È una cosa che non ha inventato nessuno, era nella Bibbia. Leggevo un altro commento oggi che diceva: Gesù era il primo che faceva lo storytelling. Anzi, lui aveva il surplus perché lui faceva lo storytelling su se stesso. Cioè, lui vendeva se stesso e si è venduto bene, ne parliamo ancora da 2000 anni, quindi figurati come stiamo messi. Qualche strumento, guardatevi i link, sono semplicemente i testi ufficiali, un link che vi permette di confrontare le traduzioni italiane della Bibbia, c'è il 2008, c'è il 74, Nuova Riveduta che è quella dei protestanti, e la Tilk che è il testo italiano, il linguaggio comune, una cosa così, cioè che non sembra più la Bibbia, quello a me non piace, perché quello non sembra più la Bibbia. Cioè, sembra, non dico il giornale, ma poco ci manca. E poi, vabbè, per allargare lo sguardo, vi ho messo anche un'immagine, perché ogni tanto un'immagine, secondo me, oltre a Papà Castoro, può essere utile. Ci sono dei tanti temi affascinanti su cui ci si potrebbe intrattenere. Cioè, il racconto e la narrazione fanno parte della testimonianza, della vita, della storia, del Vangelo. La parola e il linguaggio hanno a che fare con l'incarnazione, che la parola si è fatta carne. Teologia e letteratura, cosa facciamo? Non vogliamo parlare di un po' di teologia e letteratura, che è tutto davvero un mondo collegato. Oralità e scrittura, vi ho detto che cambia il modo di comunicare se cambia lo strumento. E gli sviluppi di teologia biblica, alcuni focus su temi specifici che potrebbero venire in mente anche a voi prossimamente, o qualcuno è già venuto. Pensate al libro di Giobbe che adesso è stracitato per parlare di questo male che ci colpisce, oppure il silenzio di Dio, oppure la questione della ricchezza, oppure Dio punisce i buoni e i cattivi allo stesso modo è diverso. C'è questa scheda sulla deuterosi che, ripeto, l'abbiamo citata e stracitata, non è una brutta malattia, è questa cosa qua che questo autore vi ho scritto un po', prendendo dalla prefazione del suo testo, il motivo che emerge proprio da una lettura, un'analisi narrativa del testo, una lettura che prosegue a rispetto del testo, lo prende per come viene e da lì fa venire fuori una teologia. Non so, io spero di non avervi ammazzato la voglia di leggere, anzi di essere riuscito a dare un pezzettino in più per provare, perché l'obiettivo è quello, cioè davvero le cose da dire sono tante. Io vi ringrazio perché ho avuto modo di riprendere in mano queste cose e quindi anche qui sono soldi che sono stati spesi in un modo intelligente perché sono cose utili. Ci sarebbe tanto da dire, però dite voi se avete qualcosa da chiedere, da. Non. Dimmi Giorgia, però non ti sentiamo, parla forte. Arriva un po' tardi. Isotti sì, Giorgia no, prova a togliere, non è che le cuffie non hanno il microfono? Perché non si muovono neanche le ondine proprio. Mandami un audio, no, perché ho il telefono impegnato a registrare. Mando un audio a qualcuno che poi lo fa partire. Ho letto qualcosa nel labiale, ma molto poco. Intanto che Giorgia cerca di risolvere il problema, se qualcuno vuole dire qualcosa. Sì. Sì, ti sento. Allora, sì, sicuramente diciamo, ci siamo già detti che tradurre e tradire, quindi ovviamente l'optimum è leggere la lingua originale o sapere, quantomeno andare a capire, no? Se la Bibbia ha un apparato di note che ti permette di ricostruire la scelta del traduttore, sicuramente questa cosa ti aiuta. Sull'uscire, diciamo, prendere interpretazioni, avere delle interpretazioni errate. È molto difficile se si legge una Bibbia che comunque non dico, vabbè, sì, approvata dalla Chiesa Cattolica, perché se ho visto bene voi avete quella della San Paolo, cioè ho visto, sì, esatto, che ho anch'io qua da qualche parte, quella lì è la versione, anche lì dai testi originali, però non ha l'apparato critico sull'ebraico, quindi ha una riflessione che e certe sfumature le perde. Poi in realtà io, per esempio, ho dovuto rifare, avevo fatto il file che poi se qualcuno ha bisogno posso mandare, dei testi che ho leggiucchiato oggi, L'avevo fatto sulla traduzione della CEI del 74, che in effetti perde alcune cose e perde, come dire, il lavoro in più di interpretazione che è stato fatto. Il consiglio mio è, almeno io sono abituato a lavorare sulla CEI 2008, però in realtà il concetto, per dirti, magari quello lì, quello di Elia, forse qualche sfumatura si perde. Però, per esempio, quello di Samuele e il Vangelo di Marco dovrebbero riuscire, cioè dovrebbero essere percepiti allo stesso modo. Poi è una questione di gusti, per dirvi io, il Venerdì Santo, quando si legge il brano della Crocifissione nel Vangelo di Giovanni, la CEI 74 dice: "E chinato il capo, spirò". Lo spirò, che poi da Chierichetti allo spirò si spegnevano le candele, è più emozionante per me. Ma è più corretto, consegnò lo spirito. Però capite che consegnò lo spirito e spirò è un'altra roba. Cioè, non ce n'è, è proprio anche a livello narrativo, no? È proprio un'altra cosa. Quindi è vero, ci sono possibilità diverse, cosa adesso ci sentiamo, Giorgio. Ci sono cose diverse che possono venire fuori. La cosa bella è che sugli strumenti potete fare è confrontare le versioni. Io la prima cosa che faccio di solito quando c'è un passo che magari non conosco bene e quindi devo andare a vedere, provo a fare così, provo a fare il confronto tra la CEI 2008, quella della nuova riveduta, oppure quella più vecchia, per apprezzare il cambiamento. L'altra cosa top che si potrebbe fare, e c'è lo strumento per leggere i Vangeli in sinossi, cioè io prendo il Vangelo di Marco, vedo come racconta la crocifissione e poi mi vado a leggere, mi leggo di fianco perché è comodo. Adesso col computer lo possiamo fare artigianalmente, cioè vado a cercarmi la passione di Marco, di Luca, di Matteo e di Giovanni e le metto in ordine su quattro colonne e me le leggo. Per dirvi, per sbaglio, e l'ho messo tra i preferiti, cioè nella lista dei desideri, perché prima o poi arriverà, ho trovato un commentario. Solo i quattro racconti della Passione, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, edito da Querignana di Raymond Brown, 112 euro, 1824 pagine. Capite? Quattro, cioè, quattro saranno, non lo so, 10 pagine a dir tanto, se le scriviamo in 12 in Word, 1820 pagine di commento. Quindi questo è per dirvi come, e probabilmente dentro lì, io sono sicuro perché questo è un autore famoso per l'approccio storico-critico, lui cioè, andrà a commentare le virgole di quel brano lì, capito? Quindi ci sono vari livelli, per il livello diciamo più, che è quello più importante in realtà, del gusto spirituale e della fede personale, le traduzioni della San Paolo, della CEI, e anche quelle in italiano che sono, diciamo, delle Bibbie più commercializzate a livello cattolico, vanno bene tutte. Se avete voglia di provare a fare questi paralleli, è interessante anche riflettere perché, per esempio, Elia da una parte si dice la brezza leggera, da una parte si dice il mormorio di un vento leggero, ma la traduzione giusta dall'ebraico è voce di silenzio sottile. E quindi si dice, boh, Giorgia, dici. Forte e chiaro. Sì.
Ed è una cosa che io non avrei mai potuto sapere perché il Salmo mai l'avrei letto. E soprattutto, cioè, anche se, cioè, il Salmo inizia così, però alla fine c'è un ringraziamento e quindi in realtà è lui sta ringraziando, ma chi lo dice? Cioè, magari l'ha detto casuale. Cioè, a volte mi sembra che si vada a cercare appunto quel tassello per spiegarsi le cose, cioè è un rischio.
Sì, è un rischio, ma è un rischio come appunto vi dicevo e vi ho detto, è un rischio che corrono gli stessi teologi, cioè quindi gli stessi esperti, quelli che dovrebbero maneggiare con cautela, diciamo, questa cosa, rischiano davvero di fraintendere, di prendere un po' anche delle cantonate a volte, nel senso che, poi anche qui no. Lo sa solo il Signore perché ha detto quella frase lì. Però il rischio, secondo me, è di depotenziare, quello sì. Cioè, andare a cercare la spiegazione mi facilita nel dire, ah, vedi, no, Gesù è uno che crede davvero. E invece lì Gesù è tutto umano. Gesù piange e c'ha paura nell'orto degli ulivi. Quindi è un rischio esattamente questa cosa qua. Cioè, mi fa piacere che sia stata colta. È un rischio cercare, no? Andare a cercare il pezzettino che mi aiuta. Ma se io leggo il racconto del Vangelo di Marco dall'inizio alla fine e ci sto attento, il Vangelo di Marco è no, ha tanti nomi, è noto come il Vangelo di una notte, perché si può leggere in una notte, ma è anche noto all'interno di qualche lettura, soprattutto narratologica, è il racconto di un perseguitato. Ah no, è il racconto, scusate, di un ricercato. Se voi leggete il Vangelo di Marco, ci sono un sacco di episodi dove Gesù lo stanno cercando, per il bene, per il male, ma lo stanno cercando. E anche qui è interessante vedere il percorso, no? E poi si arriva lì a dire, no, lì magari anche c'è questo. Un'altra cosa interessante della teologia e della Bibbia è che una cosa bella, soprattutto dell'esegesi ebraica che abbiamo un po' riscoperto, di solito gli esegeti ebrei non scelgono. Ma non perché dicono non ci vogliamo prendere la responsabilità, ma perché dicono forse va tenuto tutto. Quindi può essere che per un certo verso Gesù lì soffre davvero, però nel soffrire dice quella frase lì e poi dentro di sé si affida davvero al Padre e in qualche modo lo ringrazia. Quindi diciamo che tutte e due le cose possono stare insieme, che può sembrare una paraculata per dire, ah beh, allora vabbè, allora va bene tutto. Certo, è un rischio, però davvero fidatevi che più si legge la Bibbia, no? Anche qui, tornando a quello che diceva Matteo prima, c'è il rischio, no? Uno magari ha anche un po' di remore e dire, sì vabbè, ma se poi leggo sta cosa chissà cosa mi dice la Bibbia. E una volta si faceva, apro a caso, leggo un passo della Bibbia, ah! Ecco, questa è la rivelazione sulla mia vita e quindi va bene, adesso prendo i voti oppure mi sposo oppure vendo tutto e faccio, vabbè, può anche capitare che uno poi faccia la scelta giusta così, però ecco, questo sicuramente è un po' rischioso. Quindi sì, è un rischio, però il rischio diciamo che si smorza molto se cominciamo a leggere davvero il racconto, almeno limitiamoci a leggere un capitolo con quello prima e quello dopo. Dentro al libro. Ecco, questa è secondo me la cosa che ci fa stare sereni di non diventare eretici o di non diventarlo troppo. Che proprio qui per essere eretici, dicevo il mio professore, bisogna essere teologi molto, molto intelligenti, perché sennò non ce la fai a diventare eretico. Cioè, siamo talmente tanto larghi di maglie che è molto difficile poi riuscire a passare nell'eresia. Quindi, però è vero, c'è questo rischio, c'è il rischio che poi uno che è capace, poi non c'è come uno che è capace di un po' chiacchierare, un po' di andare a prendere il passo che magari tu non sai neanche andare a ripescare perché lo cita un po' a memoria, tu dai fiducia all'oratore, ma poi non hai capacità di andare a controllare e boh, mi ha detto sta fregnaccia, ma io non mi accorgerò mai, no? Però il primo passo che hai detto, io leggo la Bibbia per capire cosa dice a me. Quella è la base fondamentale. Se poi non si riesce ad arrivare a dire, a gustare, cioè queste sono cose in più. Il bello della Bibbia è.
Per leggerla bene, cioè, secondo me, cioè, è anche vero che ogni tanto hai bisogno di qualcuno che ne sa di più, ma
Esatto. E questa è la sussidiarietà della Chiesa, quindi non tutti possiamo fare i teologi, non tutti possiamo fare i preti o le suore o gli esperti di Bibbia, come nella vita, non tutti possiamo fare gli psicologi, i biologi, i medici, i tecnici, poi tutte le professioni che avete voi che adesso non vorrei fare gaffe, quindi tralascio, oppure i grigliatori, perché non si può mica essere tutti bravi a grigliare, d'altronde ci vuole anche qualcuno che mangi e basta. Io non so fare il pesce, per esempio, anch'io no, anch'io non so fare qualcosa alla griglia. Quindi. E l'altra cosa è che ci vuole la guida. E davvero questo è. Ma non una guida perché non sono capace, ma perché nana più di noi. Volentieri, tanto ormai siamo qua. Non so se si è capito che a me piace parlare. So, in questi pochi anni che ci conosciamo, forse non l'avete ancora capito, probabilmente. Ma a me è davvero, cioè, se volete anche con gli audio, io sono rapido nelle risposte. E questo è chiaro, cioè, questo è evidente. Non so, se avete qualcosa da dire, se no io vi lascio anche andare. Non è. No, e battute a parte, se a voi fa piacere, per me, quando siete più comodi, se non è la domenica alle 6 e la domenica alle 4, o una sera in settimana con una birra in modo più informale, senza che io faccia il maestro o l'insegnante, perché l'insegnante mi pagano per farlo a scuola e ci provo. Con voi è più davvero una condivisione, poi qui bisognava invece dare un po' di struttura e strumenti, e quindi poi. Anche qui mi lascio un po' andare, questa sindrome della nonna che vuole che la gente mangi abbastanza e vada via sazia, probabilmente ce l'ho anche quando parlo e racconto le cose. Me l'hanno detto anche i miei studenti che si vede che sono uno a cui piace parlare. E gli ho detto, vabbè, lo prenderò come un complimento, devo farlo. Va bene, grazie di questa esperienza, mi avete permesso di sfruttare cose che è innegabile che a scuola non si sfruttano. A voi dell'ascolto paziente.